Allora, buonasera a tutti e prima di tutto grazie, perché per me è un'occasione di gioia. Naturalmente grazie a Padre Farletti e agli spunti che ha dato, ma ripeto, grazie a voi perché spero di darvi qualcosa. In ogni caso, voi a me date la possibilità di ripercorrere qualcosa che è una scoperta sempre viva. Manzoni è uno dei grandi autori della nostra letteratura. Oggi non ci si rivolge più molto agli autori per avere delle risposte, per avere un confronto, si preferiscono gli esperti, che spesso sono dei tuttologi. In realtà gli autori sono quelli che ci fanno crescere e Manzoni è uno dei grandi della letteratura. Ora, perché la letteratura? Perché la letteratura in chiesa? Perché la letteratura ci parla di noi. Allora, se nella relazione con Dio noi possiamo dire poco di Dio, forse ci aiuta avere la possibilità di capire qualcosa di noi, e la letteratura è uno specchio che ci rivela a noi stessi. Per poterci confrontare, per poterci specchiare in Renzo e Lucia, meglio per vedere dentro Renzo e Lucia qualcosa che magari è di noi stessi, occorre però sgombrare il campo dai pregiudizi. Nella scuola c'è un pregiudizio incredibile verso i Promessi Sposi, che è un pregiudizio che ha dei fondamenti. Leggere da soli, insomma, per i ragazzi i Promessi Sposi non è così facile. E spesso si cade in superficialità, per cui Lucia è la piagnona. Allora, il mio compito qui è cercare di sgombrare il campo da queste superficialità, per cui io partirò da una piccola presentazione dei protagonisti, che penso sarà promemoria, e da una contestualizzazione, prima di passare alle notti. Allora, per quanto riguarda Renzo, la prima cosa da ricordare è il fatto che è un uomo. Ha 20 anni, ma 20 anni nel 600 milanese sono l'età matura. Infatti Manzoni dice è un uomo. Come condizione sociale è ben inserito, ha una professione che rende, ha un piccolo podere. Quindi Manzoni dice specificamente non doveva temere la fame. È socialmente inserito anche nella società del tempo, dal punto di vista dell'abbigliamento, del comportamento. Manzoni ce lo presenta quando va a mettersi d'accordo con Don Abbondio per l'ora delle nozze, e nel disegnare i tratti del suo abbigliamento ci dice anche che aveva il pugnale dal manico bello nel taschino dei calzoni, con una certa aria di festa e nello stesso tempo di braveria comune a tutte le persone del tempo. Quindi Renzo è assolutamente una persona normale. Non è del tutto analfabeta. Quando va da Azzeccagarbugli, mandato da Agnese, convinta che Azzeccagarbugli potrà aiutarli, Azzeccagarbugli gli dice: ma riuscite a seguirmi? Lui dice un pochino e riesce a vedere la firma della grida che lo difenderebbe, e in realtà non lo difende perché contava di più il potere dei signorotti locali. Renzo sarebbe Lorenzo, ma Manzoni ce lo presenta come Renzo, quindi con un diminutivo per farcelo sentire vicino, e Renzo è innamorato. Uomo di 20 anni che deve in quel giorno sposare quella che ama. Questa persona, normalissima, si vede tradita dalla giustizia, perché per un capriccio di Don Rodrigo si trova a dover abbandonare tutto. Viene a sapere che la legge sarebbe dalla sua parte, ma non viene applicata. È costretto ad abbandonare tutto, anche anche quello che è il suo mondo naturale. Dopo l'episodio delle nozze a sorpresa, il tentativo di sposarsi malgrado Don Abbondio, dicendo: signor curato, questa è mia moglie, signor curato, questo è mio marito, fuggono e Fra Cristoforo offre loro il luogo dove andare, che per Renzo è Milano. Manzoni lo ritrae mentre va verso Milano e a un certo punto lo fa fermare perché vede in lontananza quella gran macchina del Duomo, cioè la silhouette, il profilo del Duomo che si vedeva da lontano ed era famosissimo, era ancora in costruzione, credo, negli anni in cui Manzoni ambienta il romanzo, e è quasi ammirato di tutto questo, ma si volta indietro e alle sue spalle c'è il profilo del Resegone, i suoi monti, chiamato così perché è un profilo quasi di una sega. Questo è marcato da Manzoni proprio per sottolineare l'abbandono del noto e l'arrivo verso l'ignoto, lo spavento. Quante volte a noi capita questo? Quando arriva a Milano, Renzo ha in mano una lettera che gli è stata data da padre Cristoforo per il padre Bonaventura, che è il guardiano del convento dei Cappuccini di Milano. Ma padre Bonaventura non è in casa, non è in convento, e il padre portinaio gli dice: datemi la lettera. Ma Renzo viene ritratto come una persona che crede di essere profondamente razionale, no? Molto attenta a se stessa, quindi dice: no, preferisco dargliela in mano. Il portinaio allora gli dice: datemi retta, andate in chiesa. Ma Renzo non lo fa. Non lo fa perché ha visto una situazione talmente particolare in Milano, era il giorno del tumulto dei forni, che dice: no, vado a dare un'occhiata, che male c'è? È un uomo di buon senso, ma la sua ragionevolezza viene messa alla prova, la sua passionalità è catturata. In questa situazione di tumulto Renzo è prima contro la folla perché stanno assalendo addirittura i forni, e Manzoni fa dire a Renzo: ma se conciano così i forni, dove vorranno farlo il pane? Nei pozzi? Quindi è assolutamente ragionevole, ma comincia a vedere delle persone che gli sembrano avere ragione, comincia ad essere catturato. Renzo è un passionale, dalla passione, Manzoni dice, per quella funesta docilità degli animi appassionati che si appassionano all'affermare appassionato di molti, e quindi diventa persuaso, si fa convincere e si caccia in mezzo per aiutare, per evitare la violenza, ma si caccia in mezzo, e alla fine è talmente contento di avere dato una mano a evitare la violenza che è stanco e comincia a dire ai vicini: ma posso dire anch'io il mio debole parere su questa faccenda della giustizia? E naturalmente c'è qualcuno che lo ascolta. Quando chiede Renzo di trovare un ricovero per la notte, questo qualcuno si offre di accompagnarlo, e questo qualcuno è accolto molto benevolmente da Renzo, che si sente aiutato. Ma questo qualcuno sarà poi un altro che tradirà Renzo. È uno sbirro sotto mentite spoglie. A Renzo, che è stato attentissimo a non dire il suo nome e cognome, riuscirà con uno stratagemma a strappare il nome e il cognome. Renzo dormirà in quell'osteria, la famosa osteria della Luna Piena. Il mattino dopo si troverà la polizia al capezzale, perché quello sbirro è andato appunto a fare la sua relazione. Renzo fuggirà, nella fuga da Milano ha disegnato di andare a trovare, di andare dal cugino nel Bergamasco, che è un altro stato rispetto allo stato di Milano, ripensa tutto quello che è successo. L'ultima cosa che lo tormenta è il fatto che ha sentito, in un posto dove si è fermato a mangiare, un mercante descrivere tutta la vicenda, che lui conosce bene perché sa quello che è, ma se la sente descrivere da un altro punto di vista, e quindi è il tradimento ulteriore di quella che Renzo ingenuamente pensava che fosse chiara per tutti. Quindi il contrasto tra la realtà e l'apparenza. Renzo è tradito dalla giustizia, dagli amici, dalla natura, abbandona tutto, è stravolto. La notte si avvia quando lui si allontana dall'ultima osteria, quella di Gorgonzola. È buio. Il buio è sempre il tempo dell'assenza della luce. Le notti nei Promessi Sposi non sono solo queste tre, ce ne sono anche altre, sono sempre usate da Manzoni come snodo per la vicenda, ma le notti sono il momento del panico per ciascuno di noi. Il luogo è un luogo non conosciuto da Renzo, è un luogo esterno, ed è un luogo in cui, passo dopo passo, si perde la presenza dell'umano. Prima Renzo si trova, quando si allontana da questa osteria, al fondo dei paesi e vede ancora delle case, vede delle luci, vede dei segni di presenza umana. Poi, e Manzoni condisce tutto questo come se fosse una fiaba, viene ripetuto: cammina, 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 cammina. Non è più dove ci sono segni di persone che vivono, ma ci sono ancora segni di presenza umana. Ci sono dei capanni usati per riporre gli attrezzi. E poi man mano, avanzando, Renzo deve avanzare verso l'Adda, che segna il confine tra lo stato di Milano e il Bergamasco. Renzo arriva in un bosco, e il bosco è per lui il luogo del panico. Teniamo conto che Renzo non può chiedere aiuto, perché è già stato denunciato, quindi è molto attento. Teniamo conto che patisce il freddo, aveva addosso ancora i vestiti con cui pensava di concludere il matrimonio e poi di far festa. È stanco, ha percorso una quantità di chilometri perché sta cercando una strada che non sia quella principale. Si trova in questo bosco che gli ricorda le cose che da bambino gli raccontavano per far paura ai bambini, per tenerli protetti, perché non andassero nei boschi. E quindi prega, Manzoni dice, recita le orazioni dei morti, quasi per scongiuro, e a un certo punto si sente proprio perso.
E andando ancora, sempre per lo stesso sentiero, s'accorse d'entrare in un bosco. Provava un certo ribrezzo ad inoltrarvisi, ma lo vinse, e controvoglia andò avanti. Ma più che si inoltrava, più il ribrezzo cresceva, più ogni cosa gli dava fastidio. Gli alberi che vedeva in lontananza gli rappresentavano figure strane, deformi, mostruose. L'annoiava l'ombra delle cime leggermente agitate, che tremolava sul sentiero illuminato qua e là dalla luna. Lo stesso scrosciar delle foglie secche che calpestava o muoveva camminando aveva per il suo orecchio un non so che di odioso. Le gambe provavano come una smania, un impulso di corsa, e nello stesso tempo pareva che durassero fatica a reggere la persona. Sentiva la brezza notturna batter più rigida e maligna sulla fronte e sulle gote, se la sentiva scorrere tra i panni e le carni e raggrinzarle, e penetrar più acuta nelle ossa rotte della stanchezza. e spegnervi quell'ultimo rimasuglio di vigore. Ad un certo punto, quell'uggia, quell'orrore indefinito con cui l'animo combatteva da qualche tempo, parve che ad un tratto lo soverchiasse. Era per perdersi affatto, ma atterrito, più che d'ogni altra cosa, del suo terrore, richiamò al cuore gli antichi spiriti e gli comandò che reggesse.
Dopo questo, che è il momento della massima tensione, Renzo sente la voce dell'Adda. L'Adda è la voce di un amico, quindi si sente tranquillo, torna indietro, trova rifugio in una, decide di fermarsi per la notte in una di quelle capanne degli attrezzi che aveva visto, ritrova la strada, si ferma, si inginocchia, prega, si pente perché, dice, il giorno prima, si ricorda bene che il giorno prima non aveva detto le sue solite devozioni e quindi vede che la perdita di una buona costumanza, insomma, gli ha fatto male, si dice che è per questo che gli è andata male la giornata, è per questo che è stato catturato, ma anche se questo è il momento di scioglimento, lui non trova riposo. Non c'è ancora pace per Renzo e non ci sarà, e non ci sarà a lungo. Le immagini gli tornano in mente. Nelle immagini gli torna però in mente anche Lucia, e questa è l'unica consolazione. Si appoggia su Lucia. Manzoni gli fa dire: vada tutto in sconto dei miei peccati, Lucia è talmente buona, non vorrà poi farla patire un pezzo. Quindi, come dire, Lucia è per Renzo la garanzia che le cose potranno andare bene. Passiamo a Lucia. Lucia la vediamo in abito da sposa, con tutta una serie di dettagli che sono dettagli preziosi. È curata dalla madre, quindi è una persona assolutamente amata. Questi dettagli preziosi ci dicono che anche lei non è una poveretta, è una lavoratrice, lavora nella filanda, è riservata, è una donna graziosa ed è sensibile. Manzoni ce la fa vedere nel momento in cui le amiche se la stanno contendendo perché è vestita da sposa, no? Prima del momento che si pensava fosse quello giusto del matrimonio, quello stabilito da Don Abbondio, Manzoni la dipinge mentre le emozioni le passano sul volto. Il contesto per Lucia è un contesto di abbandono. Mentre Renzo si scandalizza, sente l'ingiustizia, Lucia si sente abbandonata. Lucia è diventata preda. Io qui mi rivolgo soprattutto alle donne che ci sono. Sentirsi oggetto. Lei è diventata preda. Quando finalmente racconta alla madre e a Renzo che cosa è successo, perché lei sapeva già prima di Renzo, che apprende solo da Don Abbondio che c'è Don Rodrigo dietro tutto, lei sapeva, quando racconta dice che aveva sentito Don Rodrigo dire scommettiamo. Quindi tutto questo per un capriccio, per un puntiglio, ma che la fa oggetto. Nonostante sia ridotta a oggetto, deve essere soggetto più di quello che lei vorrebbe essere. È lei che deve decidere, è lei che deve prendere le decisioni più importanti. Non è la madre, non è Renzo. È lei che decide che si rivolge solo al padre Cristoforo e non certo alla madre, perché insomma la madre è un po' una chiacchierona. È lei che ha lungimiranza, ad esempio, è lei che per far arrivare Fra Cristoforo prima da loro per dare un consiglio decide di dare a Fra Galdino, che è alla raccolta delle noci, decide di dargli molte noci in modo tale che arrivi prima al convento. È in contrasto con la madre. Ora, per una giovane donna nel 600 milanese, donna, quindi insomma, abituata ad essere subalterna, nel 600 milanese, contadino. Essere in contrasto con la madre è un peso incredibile. E la madre, quando la deve convincere della nozia sorpresa, scende giù dura, le dice: ma ti darei un parere contro il timor di Dio, lasciati guidare da chi ne sa più di te. Lucia continua a dire: ma chiediamo il parere a Fra Cristoforo. E la madre: no, ma perché dobbiamo chiedere il parere a Fra Cristoforo? Lucia continua a dire: insomma, se è una cosa buona possiamo dirglielo, se no è cosa cattiva non la facciamo. Ma la madre va avanti. Lucia è in contrasto anche con Renzo, il suo promesso sposo, l'uomo che ha scelto, e che vivamente la contrasta, perché Renzo non ne può più che Lucia non accetti sto matrimonio a sorpresa. E quindi a un certo punto Manzoni dipinge Renzo proprio stravolto, arrabbiatissimo con Lucia, e completamente diverso, che le dice: farò io giustizia. E lei lo prega di tornare quello di prima. E Renzo riesce ad avere ragione di Lucia, forse proprio solo perché è così stravolto. Manzoni gioca su un contrasto. Renzo che rinfaccia a Lucia: voi continuate a dirmi no, no. E Lucia: sì, sì. Quindi Lucia alla fine, per non sopportare tutto questo contrasto, decide di accondiscendere a qualcosa che va contro se stessa. Quindi è lacerata da tutte le parti, in tutti i modi. Il luogo disegnato da... non è il luogo disegnato da Fra Cristoforo perché lei sia accolta. Fra Cristoforo l'ha mandata nel convento dei Cappuccini di Monza. Al convento dei Cappuccini di Monza la mandano al convento dove c'è monaca Gertrude. Ma Gertrude e Lucia parlano due linguaggi completamente diversi. E quindi è in contrasto anche con la sua protettrice. E a un certo punto la sua protettrice è quella che la manda fuori. Ma lei si fida di Gertrude, quindi quando Gertrude le dice: o solo voi per farmi una confessione uscite dal convento, accetta di essere senza protezione. Quando viene catturata dai bravi e cacciata dentro una carrozza, fa di tutto, si dibatte, urla, al punto che sviene. Ma attenzione, quando rinviene, la realtà è sempre la stessa. E quindi poi, in qualche modo, è istupidita lo stesso. Sviene, rinviene, e ogni volta che rinviene c'è sempre nuova angoscia. E non c'è possibilità di speranza. Il viaggio in carrozza verso il castello dell'innominato dura 4 ore. Quando arriva è buio, e lì c'è la notte. Presa dalla carrozza, cacciata dentro una portantina, cacciata in una stanza al castello dell'innominato con la compagnia di una vecchia domestica, sì, ma non è questo che l'aiuta, comincia la sua notte, che, ripeto, è preceduta da tutto questo. Le nostre notti tormentate sono quelle precedute da un tormento terribile. È più che buio per Lucia. C'è il disorientamento totale, temporale, spaziale. I movimenti non ci sono, è tutto dentro di lei. Il massimo del movimento che Manzoni le fa fare, da accucciata, che sta sempre, è mettersi in ginocchio quando l'innominato si arrabbia perché lei non risponde e quando prega. Questo stare rannicchiata è proprio il segno di come quando noi stiamo rannicchiati perché abbiamo bisogno di un contatto con qualcosa di vero, di reale. Prega devotamente, implora l'innominato, implora aiuto, e questa sua voce è l'unica cosa che si muove di lei. Chiede i suoi riferimenti soliti, Chiede di tornare dalla madre, essere riaccompagnata dalla madre. Dice: ho visto i miei monti, forse non siamo lontani. Si dispera al punto da essere in contraddizione. A un certo punto Manzoni le fa dire a questa vecchia domestica che un po' la custode: lasciatemi stare, non vi accostate, non partite di qua, cioè non statemi vicino ma non andate lontano. Raggiunge in sostanza il culmine del disorientamento anche lei.
Non era il suo né sonno né veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi. Ora più presente a se stessa e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata, s'applicava dolorosamente alle circostanze dell'oscura e formidabile realtà in cui si trovava avviluppata. Ora la mente, trasportata in una regione ancor più oscura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza e dal terrore. Stette un pezzo in quell'angoscia. Al fine, più che mai stanca e abbattuta, stese le membra intormentite, si sdraiò o cadde sdraiata e rimase alquanto in uno stato più somigliante ad un sonno vero. Ma tutto a un tratto si risentì come a una chiamata interna e provò bisogno di risentirsi interamente, di riavere tutto il suo pensiero, di conoscere dove fosse, come, perché. Tese l'orecchio ad un suono. Era il russare lento arrantolato della vecchia. Spalancò gli occhi e vide un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda. Era il lucignolo della lucerna che, vicino a spegnersi, scoccava una luce tremula e subito la ritirava, per dir così, indietro, com'è il venire e l'andare dell'onda sulla riva. E quella luce, fuggendo dagli oggetti prima che prendessero da essa rilievo e colore distinto, non rappresentava allo sguardo che una successione di guazzabugli. Ma ben presto le recenti impressioni, ricomparendo nella mente, l'aiutarono a distinguere ciò che appariva confuso al senso. L'infelice, risvegliata, riconobbe la sua prigione. Tutte le memorie dell'orribil giornata trascorsa, tutti i terrori dell'avvenire l'assalirono in una volta. Quella nuova quiete stessa, dopo tante agitazioni, quella specie di riposo, quell'abbandono in cui era lasciata, le facevano un nuovo spavento. E fu vinta da un tale affanno che desiderò di morire.
Quante volte, nelle notti di disperazione, questi pensieri nascono. Renzo lo abbiamo visto atterrito del suo terrore. Per Lucia Manzoni usa invece proprio questa espressione: desiderò di morire. È assolutamente naturale che lo scioglimento in questa situazione sia la preghiera come unica risorsa per Lucia, e la preghiera per la liberazione, perché in quel contesto non può desiderare altro fuorché di essere via da lì, di essere liberata. Si inginocchia e esprime il voto. Perché il voto? Perché nel 600 milanese, ma credo almeno forse fino a 100 anni fa, 50 anni fa, consideravamo che Dio avesse bisogno di una nostra offerta per fare qualcosa, un reciproco, no? Tu dammi e io ti do. E si rivolge alla Madonna, ricordiamoci che ha il rosario sempre con sé, e quindi Manzoni le fa dire: fatemi tornare salva con mia madre, o madre del Signore, madre, il suo rifugio. Fo voto a voi di rimanere vergine, rinunzio per sempre a quel mio poveretto. E già con quel poveretto si sente tutto l'amore che lei ha per Renzo. Però attenzione, io sono colpita dal fatto che se Lucia patisce l'abbandono, in qualche modo anche lei abbandona Se Renzo aveva patito il tradimento, anche lui tradisce. Ma se Renzo si appoggiava su Lucia, Lucia si appoggia sulla Madonna. Finalmente, già vicino a giorno, col nome della sua protettrice tronco tra le labbra, Lucia si addormentò di un sonno perfetto e continuo. Attenzione, vorrei però ancora dire che se il sonno di Renzo non è un sonno tranquillo, Renzo si alza e attraversa l'Adda, cioè, e ritorna al fiume che poi attraverserà con l'aiuto di un barcaiolo, ma non ha dormito quasi niente. Lucia viene disegnata da Manzoni mentre si addormenta di un sonno perfetto e continuo vicino a mattina, Renzo no. Ecco, non è che Lucia vada tutto bene, perché la sua angoscia continuerà. Da lì in avanti la peste li separerà ulteriormente per 2 anni, e in questi 2 anni queste notti saranno rivissute molte, molte, molte volte. Ecco, io questo credo di avere detto pressoché tutto quello che volevo dirvi. Ho saltato molte cose della vicenda, ho saltato soprattutto una cosa. All'inizio, quando vi ringraziavo, volevo chiedervi anche aiuto, perché naturalmente io... Non mi vedo dall'esterno, e quindi se c'è qualcosa che manca, se c'è qualche cosa rispetto anche al modo di presentazione che posso migliorare, ditemelo, perché è per me di enorme aiuto. Io cercavo di dar voce a Manzoni e di non rovinarlo con la mia, di averlo fatto.
Abbiamo ancora qualche minuto, perché sono le 18:38, manca 20 alle 19, per fare qualche domanda o con brevissima, brevissima chica in merito. Fate forte.
L'aveva messo al collo e Manzoni ne approfitta, perché la mattina dopo, quando si rassetta, perché c'è sempre questo ri nei verbi che Manzoni usa in questo momento per Lucia, rinvenire, risentirsi, riassettarsi, perché Lucia comunque è un personaggio curato, e si accorge della corona, le torna in mente il voto, si pente, si pentì d'essersi pentita e via. La chiusa è quella perfetta. È quella perfetta, però non so, non vorrei che aver fatto venire voglia di riprendere in mano il romanzo a qualcuno e spoilerare la fine, ma se volete lo aprite, andate alla fine. Manzoni dice il sugo della storia, e dice proprio sugo, non dice succo, c'è sugo della storia. E... Certo. No, in realtà io se nessuno ha da dire altro, mi permetto di dire un attimo indietro quel sugo della storia. Renzo, il romanzo è lungo 38 capitoli, tra l'altro i capitoli di queste notti sono quelli centrali. Questo di Renzo è il 17, quello di Lucia è il 21. Alla fine di tutta la storia, proprio l'ultima pagina, Manzoni disegna Renzo e Lucia ormai sposi, ormai genitori, con una masnada di marmocchi, e Renzo che va ripetendo: ah sì, perché ho imparato che non bisogna dare retta al primo venuto, e ho imparato che non bisogna non lo so, io non mi ricordo più, fare questo, non bisogna fare quello. E Lucia, ecco, finalmente alla fine della vicenda Manzoni svela il tratto ironico di Lucia, perché Lucia dice: Cioè, Manzoni dice che Lucia, un po' stanca di sentirlo ripetere tutte queste cose, gli dice: io veramente i guai non me li sono andati a cercare. Quando non vogliate dire, rivolta a Renzo, che il mio guaio, il mio errore, sia stato quello di prendere voi come sposo. E allora Renzo rimane un attimo interdetto, perché non può pensare che allora, stando attenti, si riesce a evitare, perché Lucia è l'innocente. E conclusero che le disgrazie avvengono, ve la leggo giusta perché io a memoria, insomma, per non fare un torto a Manzoni, conclusero che i guai vengono bensì spesso perché ci si è dato cagione ai guai, ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani, e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Commentatori dicono che la vera omelia è la conclusione del capitolo 36, è quella di Padre Cristoforo, che in effetti è più ricca, dice qualcosa di più. Questa conclusione, se uno non ci arriva per sofferenza propria, è insoddisfacente. Non basta. Se hai fede in Dio, ce la farai. Bisogna ancora arrivarci ad averla, la fede in Dio, Eh sì, ma intanto sono turbati e stanno male.
Grazie.